Lo scontro che c'è in atto adesso in quell'area, in particolare tra le forze dello Stato islamico, l'ISIS e i curdi, oltre a coinvolgere varie potenze a livello mondiale che hanno gli interessi nell'area, vede delle profonde differenze tra il popolo curdo, che sono differenze storiche, insomma, è anche abbastanza intuitivo, insomma, parlare di popolo curdo, parlare di curdi, quando si dice che l'Occidente darà le armi ai curdi per combattere lo Stato islamico. Amico, i curdi è una definizione che vuol dire ben poco, è come dire gli europei, insomma, o gli italiani o i francesi. È stato diviso negli scorsi secoli, prima in due parti, poi dopo la fine della prima guerra mondiale, il crollo dell'impero ottomano, si trova diviso tra quattro stati: la Turchia al nord, la Siria a ovest, l'Iraq a sud e l'Iran a est. Questo ovviamente influisce molto, ha influito molto in tutto l'ultimo secolo, anche tra i rapporti, tra le organizzazioni di resistenza del popolo curdo, che a seconda dei rapporti che instauravano con le forze statali che occupavano il loro territorio, hanno assunto posizioni diverse e conflitti tra di loro. Importante una prima divisione molto, insomma, larga, molto tagliata con l'accetta, però tra i curdi iracheni, ovviamente parliamo delle forze maggioritarie, quelle che hanno attualmente l'amministrazione nel territorio del Kurdistan iracheno, quindi il Sud Kurdistan o meglio il Nord Iraq, le forze maggioritarie egemoni sono quelle del PDK o KDP, il Partito Democratico del Kurdistan, governato diretto dalla famiglia Barzani, Massoud Barzani in questo momento, che è una forza, diciamo, nazionalista di tipo classico, di tipo molto feudale, patriarcale, uno dei, diciamo, dei leader storici della resistenza curda in quell'area, che è stato sostanzialmente messo lì dagli americani dopo la caduta di Saddam Hussein, per governare il Nord Iraq, un partito filo occidentale, alleato con gli americani, alleato con la Turchia, con Israele, stati con cui ha rapporti commerciali, a cui vende il petrolio, è un partito appunto con un'idea di società molto, diciamo, reazionaria, tradizionale, nazionalista classica, quindi una sorta di racket del petrolio nell'area che amministra quella regione e che quindi costituisce, diciamo, il punto di riferimento degli americani in quell'area perché garantisce il loro ordine e l'ordine degli stati-nazione nel Medio Oriente. Questa forza nel corso degli ultimi decenni si è scontrata e tuttora in conflitto con altre forze curde, principalmente pensiamo al PKK dei curdi di Turchia e i suoi alleati sia in Siria che in Iran, che hanno avuto nel corso degli ultimi decenni, fin dalla loro fondazione. Il PKK nasce nel 1978, nell'84, dopo il colpo di stato dell'80 in Turchia, incomincia la propria azione armata di guerriglia e nasce come un gruppo marxista-leninista di tipo classico, di liberazione nazionale, un po' sul modello delle lotte anticoloniali, con la rivendicazione della costruzione di uno Stato curdo indipendente, socialista, quindi tracciare nuovi confini che diano una patria al popolo curdo. Interessante, nel corso degli anni, questa posizione di una secessione dello Stato turco, prendere il potere e costituire un nuovo Stato con nuovi confini, di questa prospettiva qua viene fatta dal PKK negli ultimi anni una profonda autocritica, su più piani e davvero in profondità, a partire soprattutto dal pensiero di Abdullah Calan, che è il presidente del PKK, che si trova in carcere in Turchia, nell'isola di Imrali, dalla fine degli anni 90, inizia questo percorso di autocritica, non solo del PKK, del suo percorso politico, ma proprio viene fatto un ripensamento generale complessivo del paradigma dello Stato-nazione in quanto tale. Critica che viene fatta appunto è rispetto alla storia più recente del Medio Oriente, è che il modello dello Stato-Nazione è qualcosa che il Medio Oriente ha importato in modo artificioso dall'Occidente. Questo modello per il Medio Oriente, e non solo, è qualcosa che ha portato i maggiori disastri nel corso del Novecento in particolare. Quindi viene fatta una critica alla radice dello Stato-Nazione, sia per quanto riguarda appunto la questione della creazione di confini artificiali, della divisione tra popoli, etnie e tutto il bagaglio di guerre fratricide, interetniche che questo ha portato e continua a portare in Medio Oriente, dall'altro viene fatta una critica proprio allo Stato in quanto tale. L'idea di costruire una nuova società, una nuova civiltà a partire dalla presa del potere e dell'imposizione di un nuovo ordine viene criticata in un senso che, insomma, noi qua potremmo tranquillamente definire libertario o addirittura anarchico. Viene criticata nell'ottica invece di dare un protagonismo alla base, quindi una nuova organizzazione di un territorio deve nascere non da uno Stato che da lontano, dall'alto, impone, organizza un nuovo ordine, ma dalle comunità che sul territorio vivono, con tutte le loro specificità, culture diverse, quindi rifiutando una uniformità, un'omogeneizzazione imposte da un potere esterno, e devono in qualche modo federarsi, confederarsi tra di loro, organizzandosi dal basso in assemblee che gestiscano i territori, che riorganizzino la vita sociale a partire da tre pilastri che il movimento curdo sta portando avanti, in quel progetto che loro chiamano confederalismo democratico, e sono appunto il protagonismo dal basso, ovvero chi decide su un territorio devono essere le comunità che su quel territorio abitano e che conoscono e sono in grado di governare, l'uguaglianza di genere, uno dei punti centrali e anche dirompenti nello scenario medio orientale. Insomma, le donne sono protagoniste in tutti gli ambiti della vita e dei conflitti che ultimamente vengono portati avanti, e questo è anche un motivo di rottura profonda con anche l'impostazione, diciamo, tradizionale della società curda, per non parlare delle forze islamiste o arabe nell'area che hanno tutt'altro tipo di tradizioni. E il terzo punto è l'attenzione all'ambiente, alla terra, all'ecologia, un ritorno a un rapporto con la natura che esca da quello che è il paradigma capitalista di sfruttamento della natura.
Hasretin yüreğe sığmaz, gözyaşım durmaz.
Quindi insomma è abbastanza evidente il conflitto proprio di fondo tra il PDK di Barzani in Nord Iraq, quindi una sorta di stato filo occidentale con un'idea di nazione molto simile alle nazioni nostre, fondato sullo sfruttamento del petrolio, su un'idea patriarcale e tradizionale della società, e dall'altro un modello completamente diverso, alternativo, non solo a quello che è abituato il Medio Oriente a vivere, ma anche mette in discussione la radice, stesso tipo di civilizzazione, di capitalismo, di globalizzazione che viviamo. Ed è uno scontro che è, ovviamente nei media, soprattutto ultimamente, quando si parla di curdi, quando si parla di Peshmerga, quando si parla di fornire le armi ai curdi, viene totalmente ignorato, o meglio censurato, e appunto viene fatto un unico calderone dei curdi, quando insomma in realtà le posizioni sono molto diverse. Nel Kurdistan siriano il PYD, che è il partito maggioritario curdo nell'area, è molto vicino ed alleato sia da un punto di vista politico di prospettiva, nel senso che condivide l'ottica e la prospettiva del confederalismo democratico, sia da un punto di vista militare, quindi di un'alleanza proprio sul campo al PKK di Turchia. In Iran esiste il Pejak, che è sostanzialmente il corrispondente, quindi un partito alleato del PKK. Entrambi i partiti hanno milizie sia maschili che femminili, quindi insomma condividendo un po' proprio l'impostazione a tutti i livelli. Chiaramente in ogni territorio esistono poi dei referenti di tutti gli altri partiti, così come in Turchia e in Siria esistono delle forze più vicine e più propendenti verso il nazionalismo del PDK di Barzani. Allo stesso modo in Iraq esistono partiti tipo il PCDK, che sono invece alleati del PKK. Zappa, il quale, per esempio, quest'ultimo in Iraq subisce una repressione forte proprio dal governo curdo iracheno di Barzani. La prospettiva del confederalismo democratico, elaborata appunto da Öcalan e dalla dirigenza del PKK in tutto questo percorso decennale di autocritica, si è concretizzata negli anni 2000, inizialmente in territorio turco, ovviamente, dove il PKK aveva più presenza, cercando proprio di riorganizzare sia a livello pratico proprio le milizie di autodifesa, che infatti da un esercito, diciamo, di liberazione nazionale sono diventate anche proprio sul campo, sul terreno, delle sorte di milizie di autodifesa dei villaggi, con tutte le conseguenze che questo comporta anche proprio a livello di visione di chi ci partecipa, di presenza sul territorio. Questo è un processo peraltro interessante, perché appunto assomiglia anche sul campo a quello che è successo per esempio presso gli zapatisti, no? Non si tratta più di costruire un esercito con i suoi organigrammi che ha l'obiettivo della conquista del potere, ma di costituire una forza civile, militare sul campo, che permetta di difendere degli esperimenti di autogoverno e di autogestione. E quindi, insomma, questo è qualcosa che rimette in discussione anche l'aspetto più militare, no, del PKK. Dal punto di vista amministrativo, politico, quello che ha provato a sperimentare il PKK nel Kurdistan turco è appunto la messa in atto dell'autonomia democratica o del confederalismo democratico, ovvero incominciare a costruire nei villaggi, nei paesi, nei quartieri delle città e nelle città una serie di strutture organizzative di tipo amministrativo, chiamiamole, esterne e in qualche modo in competizione con quelle statali. Un esempio può essere quello rispetto alla giustizia. PKK, appunto, fin dagli anni 90, anni 2000, ha iniziato a costituire delle strutture che sono sostanzialmente dei consigli di villaggio, che si occupano di affrontare i conflitti che si creano a livello locale tra famiglie, tra individui, tra marito e moglie, insomma un po' tutti i conflitti nella società che si possono creare, che invece di delegarne la risoluzione allo Stato, il discorso è: queste cose non dobbiamo appunto presentare al giudice, alla polizia dello Stato turco, ma dobbiamo risolvere noi a livello locale. Quindi da un lato una riassunzione, diciamo, di sovranità da parte della popolazione che abita un territorio, ma anche in un'ottica diversa. Quello che loro dicono esplicitamente in tutti i comunicati, in tutte le spiegazioni di come funzionano questi consigli, è che l'obiettivo non è quello di punire i responsabili di un determinato atto malvagio che crea un conflitto, ma di risolvere i conflitti, quindi di cercare di mettere insieme le famiglie che hanno avuto i conflitti tra di loro, discutere con delle persone particolarmente autorevoli, sagge o anziane dei villaggi, mettersi insieme e discutere cercando di risolvere i conflitti per, insomma, far continuare la vita senza bisogno di uno Stato che dall'alto, dall'esterno ti risolva la situazione. La stessa cosa avviene a livello dell'educazione, con la costruzione di scuole di curdo. Chiaramente quell'area è anche più immediata la cosa, perché il curdo è una lingua vietata, quindi per studiare il curdo devi inevitabilmente costituire delle strutture illegali parallele per insegnare il curdo ai ragazzi. E insomma, poi in tutti i campi c'è stato questo tentativo qua di autogovernarsi e poi di federare le varie organizzazioni di villaggio, di comunità. Questo in territorio turco è stato ed è qualcosa di ovviamente difficile, continuamente sottoposto alla repressione dello Stato. L'ultima inchiesta, insomma, qualche anno fa contro il KCK, il KCK, che è il coordinamento delle comunità del Kurdistan, che è proprio un po' questo tentativo di mettere in pratica l'autonomia democratica a livello del territorio curdo, quindi anche oltre le frontiere, no? Sia in Turchia che in Iran che in Siria. L'ultima inchiesta contro il KCK ha portato in carcere più di 10.000 persone, che erano un po' tutti i vari amministratori locali, perché questa idea si, diciamo, si concretizza anche in una partecipazione alle elezioni locali, no? A partire partire da il 2011 e lo scatenarsi dell'opposizione contro il regime di Assad in Siria e del vuoto di potere che si è creato in Siria, i curdi del nord della Siria o dell'ovest Kurdistan, ovvero Rojava, hanno approfittato dell'occasione del vuoto di potere che si è creato per mettere in pratica il confederalismo democratico, quindi per sperimentare sul terreno questo tipo di strutture, proprio prendendo spunto dall'esperienza del PKK nel corso degli anni precedenti. Ricordiamo che appunto il PYD è un partito che è nato all'inizio degli anni 2000, non è un partito come il PKK che ha 30 anni di storia, di guerriglia, eccetera, è un partito relativamente giovane che non aveva un'organizzazione armata così imponente come il PKK, aveva dei primi nuclei di organizzazione armata, aveva sicuramente dei legami forti, dei contatti forti con il PKK, però è riuscito nell'immediato a sfruttare questa situazione per praticare quello che loro hanno definito una terza via, ovvero non schierarsi né con l'opposizione anti-Assad, quindi l'esercito siriano libero, i gruppi pagati armati dall'Occidente, tantomeno con i gruppi islamisti, al-Nusra, eccetera, ma neanche con il regime di Assad, ma di approfittare del voto di potere per liberare i loro territori e costituire questa organizzazione parallela allo Stato, che in realtà nella gran parte di quei territori non esisteva più, per mandare avanti la vita, la società civile, appunto senza lo Stato. Questo aspetto poi più interessante, che va a sparigliare un po' proprio le carte dei discorsi dominanti in Medio Oriente, è che questo discorso è stato fatto a livello universale, cioè coloro che dovevano partecipare ad amministrare il territorio non erano i curdi, quello che si voleva costituire non era una nuova società curda, un nuovo stato curdo, ma era proprio la sperimentazione di una gestione del territorio da parte delle persone che ci abitano. Il territorio del Rojava ha subito negli anni passati fortissime arabizzazioni forzate da parte del governo di Assad, che ha appunto sfollato varie zone dai curdi, ci ha portato degli arabi, è una regione che è storicamente abitata da tantissimi assiriani, ceceni, circassi, arabi, turcomanni, curdi, eccetera. E quindi il tentativo è stato proprio quello di mettere insieme tutte queste comunità, tutti questi gruppi etnici, religiosi, culturali, da un lato appunto per amministrare il territorio, dall'altro proprio con l'obiettivo di spezzare quella balcanizzazione del Medio Oriente che è l'Occidente, con l'idea di Stato-Nazione, di stati etnicamente omogenei, ha imposto all'area. Confederazione del Rojava, ovvero questa formalizzazione del confederalismo democratico nell'area, si è esplicitata nel 2012, nel luglio del 2012, quindi oltre 2 anni fa. Sono nati questi 3 cantoni, che sono il cantone di Cisre a est, quindi al confine con l'Iraq e con la Turchia, un cantone centrale a Kobané, che confina a nord con la Turchia, e un cantone più a ovest, a nord di Aleppo, che è il cantone di Afrin. Ed è stata formalizzata proprio tutta questa organizzazione territoriale in consigli di villaggio, di quartiere, un tipo di organizzazione che poi è andata anche modificandosi nel tempo, nel senso che si sono poi pian piano ancora più localizzati e territorializzati i punti di decisione sul territorio. Dal luglio 2012 va avanti questo tipo di organizzazione cantonale, che oltre a cercare di ricostituire la vita sociale, come abbiamo detto, ha come prioritarie evidentemente delle esigenze di tipo militare, di autodifesa. PYD aveva già le sue ali armate, che sono YPG, le unità di difesa popolare, che sono milizie di autodifesa miste, e YPG, che sono le unità di difesa delle donne. Queste milizie si occupano della difesa dei villaggi e dei cantoni da tutti gli attacchi che subiscono, sia dal regime di Assad, sia da parte degli islamisti, ma anche da parte dell'opposizione laica siriana. Si sono trovati sostanzialmente sotto fuoco di tiro incrociato da parte di tutte le altre forze presenti in Siria. Questo anche per dire che soprattutto nell'ultimo periodo i curdi di Siria, lo YPG, lo YPG, hanno affrontato militarmente gli attacchi continui, una guerra continua da parte dei gruppi islamisti, nell'ultimo periodo in particolare dell'ISIS, dello Stato Islamico. Però l'aspetto, insomma, da sottolineare è come le forze occidentali, i media internazionali si sono accorti dell'esistenza dello Stato Islamico e di una resistenza da parte delle forze curde negli ultimi sei mesi, diciamo da quest'estate, quando lo Stato Islamico ha iniziato ad attaccare in Iraq, ha iniziato ad attaccare delle comunità cristiane e i curdi del Kurdistan federale, del nord Iraq, alleati degli americani. In realtà appunto sono due anni che i curdi in Rojava gestiscono e affrontano anche con notevoli successi militari. Nell'estate del 2014, a partire da luglio, da inizio agosto, c'è l'avanzata dirompente dello Stato Islamico che dalla Siria rientra in Iraq, attacca le prime zone oltre confine e poi conquista Mosul e altre città in teoria difese dall'esercito iracheno. Quello che accade è che l'esercito iracheno sostanzialmente si squaglia di fronte agli attacchi di poche migliaia di combattenti, ma soprattutto appunto gli lascia sul campo mano libera per appropriarsi di tutte gli armamenti, armi pesanti, mortai, carri armati, elicotteri, eccetera, oltre a tutti i soldi nelle banche. Si appropria per esempio di una città come Mosul, che calcoliamo una città di 2 milioni di abitanti, è la seconda città dell'Iraq, e conquistare questa città, i pozzi petroliferi che la circondano, tutte le armi dell'esercito iracheno, che sono tutte le armi moderne che gli americani avevano dato all'esercito appunto ufficiale dell'Iraq, significa insomma mettere insieme una forza dal punto di vista militare nell'area significativa e pericolosa per tutte le comunità intorno. Non a caso dopo la conquista di Mosul lo Stato Islamico si allarga, conquista le zone verso Baghdad, attacca Shengal, che è la zona di cui probabilmente si è sentito parlare, dove abitano gli yezidi. Attacca questa comunità compiendo un tentativo di pulizia etnica, dei massacri, questo di fronte sostanzialmente all'inazione del governo iracheno da un lato e anche delle milizie di Peshmerga, di Barzani, del PDK, che in qualche modo lasciano fare allo Stato Islamico, almeno in un periodo iniziale, fino a quando non attaccano i loro interessi, gli lasciano sostanzialmente campo libero, perché si può ritenere probabile che un indebolimento dello Stato centrale iracheno, del governo di al-Maliki, era qualcosa che loro non vedevano così male, nel senso che appunto l'indebolimento del governo centrale avrebbe permesso al governo federale del PDK di Barzani di allargare i propri confini, di rivendicare ulteriore autonomia. Quello che accade è che le forze dei curdi di Siria, quindi del PYD, del YPG, dello YPG, le forze dei curdi del PKK, quindi dal nord e dall'ovest, scendono, oltrepassano i confini, entrano in territorio iracheno per difendere il loro popolo. Sostanzialmente attaccano le forze dell'ISIS, riescono a riconquistare Shengal, riescono a difendere il campo profughi di Mahmur, che era stato attaccato dallo Stato Islamico, costituiscono dei corridoi umanitari per salvare i civili, portarli in Rojava e nei territori insomma controllati da loro, e quindi riescono a porre un freno alle forze dello Stato Islamico. Questo è importante anche da sottolineare, perché quando in Occidente si parla della fornitura delle armi ai curdi, in realtà ovviamente nessuna arma è stata e verrà data al PKK, alle forze loro alleate, che sono considerate forze terroriste, inserite nella lista delle organizzazioni terroristiche. Le uniche forze che sul campo stanno resistendo all'avanzata dello Stato Islamico sono appunto le forze del PKK e del PYD. In questo momento sono sotto un attacco diretto in Rojava, in particolare nel cantone di Kobane, che è il cantone centrale di Rojava e che rappresenta un punto abbastanza strategico, nel senso che oltre a essere appunto in una posizione centrale, quindi spezzare quel cantone lì significa spezzare in due parti la confederazione, quindi renderla più vulnerabile. Poi si trova ai confini con la Turchia, si trova lungo il percorso dell'Eufrate e il controllo dei fiumi, dei Tigri e dell'Eufrate in quell'area è una risorsa essenziale da tutti i punti di vista. Quindi l'ISIS nell'ultimo mese e mezzo ha concentrato le proprie energie per attaccare Rojava e negli ultimi 15 giorni ha sferrato un attacco decisivo proprio nel cantone di Kobane. Quello che è importante dire in questo momento è che i curdi del Rojava stanno resistendo e hanno insomma intenzione di opporre una resistenza fino all'ultimo uomo, come hanno dichiarato loro. C'è stato diversi appelli da parte sia del PKK che JK, in generale insomma tutte le forze curde stanno concentrando le loro energie su Kobane per partecipare alla resistenza. Il primo assedio a metà settembre su Kobane ha determinato un'evacuazione dei civili non in grado di combattere, quindi insomma anziani, bambini, oltre confine con la Turchia, quindi c'è anche una situazione di profughi, inizialmente di più di 100.000 profughi che hanno attraversato il confine con la Turchia. Negli ultimi giorni quello che si sta verificando è un ritorno anche di questi stessi profughi, pare che siano decine di migliaia anche di questi 100.000 che stanno ritornando nella città di Kobane per partecipare alla resistenza. A quanto pare la politica dello YPG negli ultimi giorni è stata proprio quella di lasciarli in qualche modo entrare, perché per i tipi di armamenti che ci sono ovviamente a distanza non ci sono possibilità di bloccarli, di combatterli, quindi quello che si profila è una resistenza strada per strada, quartiere per quartiere. Loro stanno esplicitamente dicendo che Kobane sarà la loro Stalingrado, che combatteranno fino all'ultimo uomo, quindi la loro intenzione non è quella di ritirarsi, ma di resistere appunto fino alla fine. Quindi quello che si prepara è veramente un massacro o insomma una resistenza accanita.